Mi sono già preparata, eccoci qui.
Ok.
Live social.
Amici e amiche di Live Social, eccomi qua, tornata in mezzo a voi per questo splendido programma, contenitore, questo strumento di comunicazione, di informazione, di approfondimento che ci è veramente tanto utile. Perché? Perché ci dà modo di ascoltare la voce dei diretti interessati, dei professionisti che vengono qui per trattare temi, argomenti, tematiche e approfondirle insieme nello spazio dedicato. Ed è anche il caso di questa sera, perché collegato telefonicamente con noi abbiamo Giacomo Lucertini, lui è uno psicologo e a lui diamo il benvenuto e la buonasera.
Buonasera a lei e gli ascoltatori, grazie per l'invito.
Allora, buonasera e benvenuto, e insomma lei fa una professione molto importante, sempre di più, ogni giorno di più che passa, ogni anno più importante, perché insomma si fa carico di comprendere veramente la nostra natura, che è umana, anche psicologica appunto. Fra le sue tante mansioni, fra le tante branche di cui lei si occupa, sicuramente all'interno di essi è presente una delle sintomatologie, insomma delle problematiche più frequenti. Ne parlavamo anche nel fuori onda, sto parlando degli attacchi di panico. È già indicativo che ce ne siano tanti, però partiamo dall'inizio e descriviamo cosa sono gli attacchi di panico in letteratura, quindi, ma anche nella realtà. Che cosa, a cosa danno seguito?
Allora, sì, l'attacco di panico è uno dei disturbi che personalmente riscontro con più frequenza nel mio lavoro, ed è sicuramente uno di quelli che rendono la vita delle persone che ne soffrono più invalidante. È un disturbo di origine ansiosa, in cui l'emozione dominante è la paura, ed è una paura in assenza però di un pericolo reale, cioè in assenza di fattori scatenanti apparenti. E questa paura, che appunto è l'elemento centrale, deriva perché durante l'attacco di panico il corpo si comporta come se effettivamente fosse in presenza di un pericolo reale, quindi attiva delle risposte che simulano svariate malattie organiche e che poi portano il soggetto a credere di essere, ad esempio, in procinto di avere un infarto, un ictus cerebrale o un disturbo respiratorio. E non è un caso appunto che chi soffre di attacco di panico si rivolga inizialmente a un cardiologo o comunque ad un medico, credendo che il problema sia di natura organica, e questo perché questo disturbo si manifesta primariamente attraverso dei sintomi corporei. Poi su questi sintomi il soggetto costruisce un'interpretazione catastrofica, considerandoli come un segno di un imminente disastro. E giusto per dare qualche dato a livello di epidemiologia, a livello mondiale questo problema riguarda una persona su 75, e il periodo di vita in cui compare è quello che va dalla prima adolescenza fino ai 30 anni, diciamo che la fascia d'età in cui sono concentrate la maggior parte degli attacchi di panico è attorno ai 15-20 anni. Le donne ne sono colpite da 2-3 volte di più rispetto agli uomini, anche se in realtà questo dato potrebbe derivare dal fatto che gli uomini tendenzialmente sono meno inclini delle donne a rivolgersi agli specialisti per cercare una cura, e per quanto può contare, voglio dire, la mia esperienza personale, effettivamente sono più le donne che gli uomini che si rivolgono per questo tipo di disturbo.
Ecco, nella pratica ci sono due tipi di soluzioni. La prima è quella di capire che c'è qualcosa che non va nella nostra vita, nella nostra qualità della vita, e rivolgersi a uno specialista. La seconda credo che sia quella del fai da te, un po', no? Fino a quando è possibile che questo fai da te, che questa soluzione possa essere quella giusta. Lei come specialista che cosa consiglia?
Allora, partiamo un attimo dal fatto che l'atteggiamento dei soggetti che soffrono attacchi di panico verso il proprio mondo interno, quindi verso le emozioni, gli affetti, le sensazioni corporee e il mondo esterno, sono entrambi vissuti come minacciosi e un atteggiamento ipercontrollante. Quindi per quanto riguarda le strategie, diciamo così, che i soggetti mettono in atto prima di ricorrere a un aiuto medico o psicoterapeutico, è appunto questo, un atteggiamento ipercontrollante, quindi il compromesso che queste persone trovano per poter affrontare comunque la quotidianità è quello di eleggere alcune persone con cui c'è un legame di attaccamento molto forte come figure protettive. E queste persone, i clinici le chiamano persone partner fobici, e assumono degli aspetti quasi magici, diciamo totemici, cioè sono l'incarnazione di quella stabilità che il soggetto non riesce ad avere autonomamente. E quindi a queste figure viene chiesto di accompagnare, rassicurare, di fungere davvero come sostegno, però essendo un sostegno esterno funziona solo nel momento in cui è presente, quindi questo tipo di relazioni il soggetto viene rassicurato ma non cresce, non matura una sua capacità di autosostenersi, non interiorizza niente fondamentalmente, e questo perché sono relazioni su base dipendente. E lo stesso vale per tutti quei rituali che il soggetto mette in atto, sia per ridurre l'ansia che con la speranza, diciamo, magica di poter eliminare il sintomo e il pericolo di un insorgere, insomma, del sintomo. Quindi direi che grosso modo le strategie che l'individuo mette in atto come autocura sono ipercontrollo, monitoraggio compulsivo delle reazioni del corpo, rituali di tipo magico e ricerca di sostegno e protezione in figure esterne. E,
diciamo, lasciano un po' il tempo che trovano questi aiuti, giustamente, perché hanno un limite.
Sì, hanno sicuramente un limite e valgono, come dicevo prima, per il momento in cui vengono messi in atto, certo. Però poi non hanno nessun riscontro a lungo termine. Quindi poi, quando il soggetto si accorge che queste strategie, diciamo così, non hanno un esito positivo, insomma, fondamentalmente non funzionano, si rivolge poi inizialmente, come dicevo prima, ad un cardiologo, ad un medico, perché è convinto che il suo problema sia un problema di tipo fisico, quindi che prescinda da una condizione psicologica, e successivamente, dopo svariati esami, arriva in terapia e inizia un lavoro che ovviamente non si concentra sull'aspetto somatico dell'esperienza, ma parte da lì per andare poi ad approfondire tutta una serie di questioni che sono legate appunto come alla personalità del soggetto in cui si sviluppa l'attacco di panico, e qui si apre tutta una discussione sicuramente molto complessa su quelle che possono essere poi le cause. Attacco di panico.
Ma lei lo sa che mentre sta parlando e descrivendo sempre di più in profondità questo disturbo dell'attacco di panico, penso che effettivamente tutti noi possiamo esserne colpiti più o meno, no? Per cui davvero diventa un disturbo contemporaneo, un disturbo che possa essere veramente presente in più o meno persone, insomma più o meno di livello, intendo. Ecco, la strategia, lei diceva, la terapia riesce, diciamo, un po' a contenere, a limitare, a migliorare la qualità della vita. Anche voi però, che siete psicologi, dovete arrendervi forse alle volte, le è capitato, insomma ce lo potrà dire sicuramente, al fatto che, insomma, ci sono delle persone che hanno bisogno proprio di un intervento farmacologico.
Assolutamente. Allora, guardi, questo tipo di disturbo, come del resto esistono diversi approcci ad altri tipi di disturbo, certo, anche meno invalidanti.
Certo.
E quindi ci sono approcci e interventi orientati specificatamente alla remissione del sintomo, ad interventi invece che vanno a lavorare sulla personalità, quindi globale, di chi ne affetto, quindi con un lavoro sicuramente più complesso, di più lunga durata. E, allora, le terapie orientate sulla riduzione del sintomo, come ad esempio quella di cui parlava lei, quella farmacologica, sono approcci che mirano a rimettere il soggetto in sesto il prima possibile, quindi a renderlo di nuovo produttivo, diciamo così, e funzionante. E fin qui non c'è nulla di male, nel senso che il sintomo è qualcosa di invalidante, di fastidioso, ed è bene che quindi ci sia una remissione. Il problema però è che per poterlo fare in maniera così, diciamo, rapida, a volte escludono il mentale, nel senso Il mentale porta una complessità che viene considerata un ostacolo più che una risorsa, e questa è una conseguenza del pensiero tutto e subito, diciamo. Se si trattano disturbi di una certa gravità, questo paradigma io credo che vada un po' cambiato, nel senso, io nel mio lavoro prendo in considerazione la personalità dell'individuo nella sua globalità, quindi faccio particolare attenzione al tipo di rapporto che il soggetto ha con i suoi vissuti, con gli affetti, con il grado di consapevolezza emotiva che ha raggiunto. Quindi mi interessa non solo che cosa la persona ha in termini di disturbo, ma che cosa la persona è.
Certo.
E questo perché, per quanto il disturbo di attacchi di panico si manifesti in modo improvviso e appare niente dal nulla, in realtà c'è un terreno in cui il sintomo è nato, si è sviluppato e poi soltanto alla fine si è manifestato. Sicuramente nei casi più gravi un intervento farmacologico è necessario, è utile, non però come unico intervento, quindi come sostegno, diciamo come approccio integrato in cui non deve però mancare un discorso che vada, ecco, anche al di là dell'intervento sul sintomo.
Certo, certo. Perfetto, diciamo che è stato molto chiaro, è stato veramente illuminante il suo intervento. Ricordo a tutti, stiamo parlando col dottor Giacomo Lucertini, lui è uno psicologo. Abbiamo trattato gli attacchi di panico, che è un disturbo, abbiamo capito, estremamente contemporaneo, diciamo che può riguardare veramente tutti, più o meno a livelli diversi fra le persone, però insomma è molto frequente. Allora, dove possiamo intercettare, incontrare o contattare il dottor Giacomo Lucertini? Lui ha due possibilità. La prima è quella di Senigallia, quindi siamo in ambito Marche, e la seconda invece è quella più legata all'Emilia Romagna, quindi Cesena Forlì. Allora, per quanto riguarda Senigallia, siamo in via Narente numero 31 a Senigallia e siamo nelle Marche, mentre per quanto riguarda Cesena, in via Giordano Bruno numero 160. Io anche do un riferimento legato a due siti web, psicologo nel mezzo senigallia.it e cesena trattino nel mezzo psicologo.it. Poi abbiamo un indirizzo di posta elettronica, psicologosenigallia@gmail.com, come riferimento se volete appunto avere una privacy maggiore per descrivere le vostre necessità, oppure chiedere informazioni, oppure magari esprimere i vostri desiderata. Io saluto e ringrazio il dottor Giacomo Lucertini per essere stato con noi e auguro a lui un buon proseguimento di attività.
Grazie a voi, grazie per l'invito.
Buonasera, arrivederci.
Arrivederci.
E agli amici di Live Social dico restate con noi, perché solo qui da noi tante storie, tanti incontri, tanti personaggi, non andate via. Io sono con voi, arrivederci.
Live Social.
Pronto, dottore?
Sì.
Eccoci, com'è andata?